metodo ignaziano e come funziona. Nasce all'interno degli esercizi spirituali, quindi Sant'Ignazio, e vi racconto brevissimamente chi era Sant'Ignazio, perché aiuta a capire sia la sua personalità che il suo genio. Sant'Ignazio era un nobile della piccola nobiltà basca, nasce nel 1491 e viene cresciuto come militare e come diplomatico a una vita di corte. Come militare in una grande famiglia, la madre muore quando lui è molto piccolo e viene allevato dalla moglie del fratello maggiore, che si chiamava Maddalena, in questo piccolo castello dei Paesi Baschi. Iñigo si chiamava di nascita. Quando ha una vita di corte, come una vita molto vana, insomma, da cavaliere spagnolo, viene mandato come comandante di una piccola truppa a difendere la città di Pamplona, assediata dall'esercito francese, e c'è un'incredibile sproporzione fra il numero dei soldati francesi e il numero di questa piccola guarnigione. Vincono naturalmente i francesi, lo colpiscono con una palla di cannone, lo colpiscono, lo feriscono a un ginocchio, viene colpito una palla di cannone, e lui difende a oltranza questa posizione, nonostante fosse ovvio che avrebbe perso. Il comandante francese si commuove di questo eroismo militare e lo accompagna il ferito a casa. Quando Ignazio si trova in convalescenza nel castello di Loyola, chiede, e si annoia un po', chiede a Maddalena di poter avere i romanzi cavallereschi a cui lui era abituato, e Maddalena gli risponde che no, che in casa di romanzi cavallereschi non ce n'erano, e che gli unici scritti e gli unici libri che c'erano erano La vita di Cristo e La vita dei Santi. E quindi in questa lunga convalescenza durata 10 mesi, un anno, Ignazio ha come unico strumento e come unica distrazione dalla solitudine e dalla noia questi due testi, che legge forse per la prima volta. E nota, scriverà poi un'autobiografia alla fine della sua vita, i suoi discepoli gli chiedono di raccontare la sua vita, lui con molta riluttanza, perché un temperamento, non so se i baschi e i sardi si assomigliano, ma c'è questa immagine che siano un po' molto schermati, molto con molta riluttanza, però descrive, quindi c'è un librino molto interessante, che è l'autobiografia di Sant'Ignazio del Pellegrino, narrata in terza persona al segretario personale, che si chiamava De Camara. Mentre si trova in questa solitudine annoiata a leggere questi libri, nota la differenza che c'è fra, come dire, il retrogusto che gli dà il pensare alle gesta cavalleresche che lui farebbe. Era probabilmente innamorato dell'infanta figlia di Isabella, quindi niente poco di meno, quindi con tutta questa romanticheria donchisciottesca, lui era il cavaliere che avrebbe fatto delle grandi gesta per andare a conquistare l'amata, da un lato, e dall'altro leggeva La vita dei Santi, e quindi questi santi che facevano dei gesti eroici per andare a Gerusalemme a seguire Gesù. E nota la differenza fra l'esaltazione di quando pensa alla donna amata e alle grandi geste in nome della donna amata, e al tipo di pace e alla qualità della risonanza che ha invece per lui quando si sente al servizio di Gesù, e prende nota e annota precisamente. Quindi, in un certo senso, gli esercizi spirituali sono il suo prendere nota delle diverse emozioni che attraversano in una circostanza o in un'altra circostanza. Avrà una conversione molto forte, molto eclatante, e di nuovo, quindi lui era laico, in un modo, io non sono molto colta di letteratura, ma molto, insomma, l'immagine che mi viene è Don Chisciottesco, cioè era, il suo esordio è stato di una totale, di un appassionato entrare dentro a questo movimento di innamoramento, e anche molto drammatizzato, quindi abbandona, lascia le armi, è molto ironico, no? Quindi parte, lascia il castello, parte, scappa di notte su un mulo per andare a Gerusalemme e quindi raggiungere la costa da cui sarebbe partito per andare a seguire sulle orme di Gesù, cioè proprio molto letterale, no? E durante questo viaggio, in una prima fase, appunto, lascia le armi e l'armatura, e sempre martoriandosi perché è vanesio, perché è vano, perché per esempio la gamba gli avevano rimesso a posto, il ginocchio gli sporgeva un po', c'era un budonzolo e lui si è fatto tagliare di netto senza anestesia perché non voleva, allora usavano le calze maglie gli uomini, no? E quindi c'era questo, quindi osserva molto bene questi movimenti di vanità e di controvanità e come contrastare questi movimenti, ma arrivato in un paese che non mi ricordo come si chiama, abbandona la sua armatura e chiede a un mendicante di sostituire l'armatura ai mendicanti. Naturalmente quelli del paese vedono il mendicante vestito da cavaliere e sospettano che l'abbia rubato, per cui ha messo nei guai il mendicante, il povero mendicante che era totalmente ignaro di questo scambio. Quindi un altro episodio incantante. Allora lui scende verso il mare e gli si affianca un altro pellegrino che è un moro, e si mettono insieme andando per via a discutere, e questo moro riconosce la grandezza di Gesù il profeta, ma mette in dubbio la verginità di Maria, e il cavaliere Hidalgo si offende che Maria venga offesa e sta per ingaggiare, per difendere l'onore di Maria, un singolare tensione con il moro, il quale capisce come gira il vento e comincia a trottare più, va più veloce, no? Scappa. E il discernimento di Ignazio è: devo inseguire il moro e difendere l'onore della Vergine Maria, o lasciarlo andare. Affida questo discernimento all'asino, il quale, se avesse preso la strada di sinistra, seguiva il moro, e ha preso invece l'asino, ha preso la strada di destra. Questo è per dire i rudimenti e di come naive e di come anche simile ai nostri movimenti infantili più carini, no? Nasce il grande Sant'Ignazio di Loyola. A Manresa avrà una rivelazione delle visioni straordinarie, in cui, e di cui lui è sicurissimo, e di cui scrive di essere sicurissimo, praticamente gli viene affidato il compito di scrivere gli esercizi e di trasferire, per poter trasferire ad altri, quanto il Maestro Gesù lo ha invitato e guidato a fare, soprattutto non tanto per la pratica dell'imitatio Christi e quindi dell'immaginazione che già esisteva nel giro fra il 400 e il 500, ma nelle regole del discernimento. Quindi come in seconda battuta riconoscere se i sentimenti che noi proviamo, quindi non la razionalità, ma i sentimenti che noi proviamo, sono consoni alla volontà di Dio per noi o se sono contrari alla volontà di Dio per noi. Quindi quello che all'inizio era stato affidato a un mulo diventa poi la tecnica per la quale ancora oggi i gesuiti sono insuperati, cioè hanno quest'arte che nasce però da un ascolto, da un interrogarsi, da un lasciare intendere le proprie emozioni in risonanza con la storia di Gesù. Un altro passaggio secondo me importante, e qui vi lascio invitando chi fosse interessato, è un librino veramente molto, molto piacevole da leggere. Un'altra nota: in Nord America c'è una sensibilità femminista molto più acuta di quanto non sia, anche in Nord Europa immagino sicuramente, di quanto non sia quella italiana, per cui anche solo chiamare Dio Signore o invocare l'andare nella corte del re ha richiesto alle nordamericane un lungo lavoro di ritrascrizione, perché la sensibilità femminile e femminista ha molte resistenze nei confronti di queste immagini patriarcali. A me, per una ragione anche forse solo scenica, questo mondo spagnolo incanta, e quindi se mi si invita a corte non ho nessun problema a fare delle grandi riverenze al re e a immaginare Cristo re, non mi sento offesa, però altri si possono offendere. Quindi vi anticipo, se qualcuno di voi avesse una sensibilità o perché ha subito delle ferite dal maschile, non lo so, insomma, qualsiasi sia, c'è anche una possibilità di trovare delle altre vie. A me appunto il mondo dell'Hidalgo non fa nessuna, non mi raccapriccia, anzi mi piace, mi diverte e mi aiuta a entrare nel primo secolo. E quindi il gioco, diciamo, nella preghiera si struttura come il testo evangelico e biblico, la vita di Gesù, ci invita a entrare con la nostra immaginazione nella scena, in un certo modo consentendoci di prendere le distanze dal nostro presente, dal non essere troppo ossessionati e centrati sui nostri bisogni immediati. È come un palcoscenico altro da noi che ci si offre. Questo passaggio nel primo secolo verrà poi riportato in modo tale che il nostro quotidiano e la nostra vita possa essere visitato da quello stesso Gesù che abbiamo conosciuto nel primo secolo e nell'ambito della preghiera. Quindi la preghiera è scandita in diverse fasi, e in tutto questo Sant'Ignazio è molto meticoloso e ricorre nel corso di tutti gli esercizi. Cioè c'è una struttura che mano a mano si articola, ma la cui forma per punti è sempre quella che trovate descritta nel foglio, e che è come un movimento di danza. Allora, una metafora che a me, perché non mi piace sciare ma nuotare sì, è come imparare a nuotare a stile libero. Cioè all'inizio, se pensiamo a un bambino che non nuota, è disordinato, no? E gli sembra che questi movimenti siano complicatissimi, cioè entrare in sequenza e mettere in armonia il battito dei piedi, le bracciate, la testa che gira, il respiro, capire se respiro una volta a destra, una volta a sinistra, tenere la linea dritta, sono tutti passaggi che per chi non sa nuotare sembrano complicatissimi. Una volta che si è preso il ritmo e che ci si fida e che per esempio si sa che l'acqua sostiene, l'acqua salata soprattutto sostiene, quindi non c'è affatto bisogno di fare più movimenti di quanto siano necessari, questo ritmo diventa assolutamente naturale. All'inizio è bene dargli un po' di prestare attenzione ai vari movimenti in cui si scandisce, che sono quelli che andremo a vedere. Quindi sostanzialmente, in analogia con lo stile libero, ci si mette alla presenza, ci si apre all'intenzione del sapere perché si è lì, si rivolge quella che poi vi dirò è la preghiera preparatoria che corre di nuovo lungo tutto il filo dei 40 e dei 30 giorni e che è anche un modo per affidare a Dio la propria immaginazione. Quindi qualsiasi cosa mi accadrà è sotto la protezione di questo mistero al quale sto dedicando questo tempo. C'è un testo e diciamo che in questo percorso sapremo già prima che testi utilizzare, quindi non ci sarà il problema della scelta dei testi, ma poi vedremo eventualmente come si scelgono i testi. E il testo si legge, si rilegge, si rilegge, si rilegge, prestando attenzione, come nell'altro grande metodo più noto che è la Lectio Divina, alle parole. E quanto più leggo il testo e quanto più lo ripeto, mi accorgo, si forma un'immagine in me. Primo passaggio, proprio perché è un testo, quindi prima ancora di decidere, potrebbe essere laicissimo, qual è il mio grado di fede, io ho di fronte a un testo. E quindi situo la scena che viene descritta intorno a me. Per fare un'analogia sempre, non vi sembri dissacrante, ma mi piace tornare a delle immagini infantili. Il teatrino a me piaceva da piccola, tantissimo. Quindi ti regala un teatro che ha le quinte, che ha il sipario e poi ci sono le quinte. E il mio primo teatro aveva... forse era la storia era Cenerentola, c'era l'esterno che era il bosco e c'erano due quinte fatte così e poi il fondale e poi si girava e si giravano, c'erano i due perni e l'interno che era una sala regale e poi i burattini coi fili, ero bravissima. Quindi quella sala o quel bosco, quanto più lo conosciamo, lo definiamo, lo descriviamo, lo riempiamo di particolari, tanto più ci diventerà consueto, tanto più sarà il nostro luogo. E ogni brano, fra quelli che più ci stimolano, consente di fare quella che Sant'Ignazio chiama contemplazione del luogo, composizione del luogo. Quindi mi viene dato un testo e io descrivo quello che per me, e l'Evangelista non aveva tante pagine a disposizione per ogni scena, per cui già la mia immaginazione è libera di immaginare, come già hanno fatto nella nostra tradizione i pittori dal 1300 in poi, una scena che magari era completamente diversa perché era ambientata nel Rinascimento, nel 600, se immaginiamo Caravaggio, e non sicuramente ai tempi di Cristo, quindi non c'era una fedeltà storica. Posso muovere e immaginare come meglio credo. Una volta che ho immaginato il luogo, fino e mi ci sono calata, quindi a capire la luce, l'ora del giorno, i suoni, i rumori, i profumi, no? E quanto più ci sto e quanto più la scena mi piace, tanto più si riempie di tantissime cose che il testo non descrive. Apro una parentesi, i profumi, ecco, vorrei usare questi. E fate il giro.
Immaginiamo una scena in cui
noi sentiamo questo profumo. Ci arriva la memoria di un profumo così. Allora, quando cammineremo in città e ci tornerà, o perché ci sono i gelsomini, o perché ci sono le rose, o perché troviamo un fiore, quello stesso profumo è inverificabile, però molto spesso accade, e l'associazione di idee automatica, che se nella prima scena abbiamo incontrato Gesù che ci ha portato questo profumo, dovunque siamo risentiamo il profumo, sappiamo che Gesù c'è. E quindi rimaniamo continuamente aperti e creiamo delle occasioni, il testo biblico ci apre e tutta la vita si apre per delle coincidenze che noi andremo poi a valutare di volta in volta. Non vogliamo fare, no? I bambini incantati, ma insomma, se non è incantante Dio, chi può essere incantante? Quindi Se per esempio nella composizione del luogo di una parabola difficile come quella del banchetto di nozze raccontata nel Vangelo di Matteo, mi sembra che non ci sia molto tempo per entrare nel merito. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Allora, se nella la prima stringa del banchetto di nozze io presto, e lì si chiama la mia attenzione, viene chiamata la mia attenzione, e immagino che quali possano essere i preparativi di un banchetto di nozze allestito del re, quindi che cos'è il regno dei cieli, e lo inondo di questi profumi che sicuramente il re aveva a disposizione. Tutta la scena seguente perde quella durezza che pure serviva a Matteo e a Gesù, che si riferiva ai farisei per dire: traditori, mi state mandando a morte. Composizione di luogo. Dopo la composizione di luogo, quindi ho questo teatro nella mia immaginazione che nasce dalle istruzioni, dalle sollecitazioni del brano biblico, e inizio a vedere i personaggi, e quindi incomincio a vedere il re ha un figlio, il re ha dei servi, e ci sono degli invitati che si rifiutano di andare, e dentro a questo spazio dell'immaginazione mi sento chiamata di volta in volta a essere l'uno o l'altro o l'altro o l'altro ancora, e quindi il testo diventa una sorta di caleidoscopio, perché a seconda dei giorni, a seconda di come lo leggo, a seconda di quello che mi sta capitando nella vita, è sempre nuovo, perché la persona o la situazione nella quale mi calo, alla quale sono più vicina, è diversa ogni volta e può essere diversa ogni volta. E quindi questo spiega come un libricino sottile come il Nuovo Testamento sia uno dei testi più difficili da memorizzare che io conosca, perché ogni volta si ridefinisce, è come un cristallo che continuamente fa delle luci nuove. E così via. E quindi ci sono tutti questi personaggi nei quali la mia immaginazione comincia a muovermi, e all'inizio si prende una posizione umile, un piccolo servitore, un piccolo bambino, guardo la scena, sono dentro la scena, osservo la scena e ascolto e vedo gli scambi tra le persone. Tutto questo, se il testo è un testo astratto, non lo posso fare, quindi all'inizio potrò certamente calarmi poi nell'immaginare una scena in cui Gesù è maestro e dà degli insegnamenti, e quindi tutto rimane immobile perché si sta ai piedi del maestro ad ascoltare gli insegnamenti, però questo accade in un secondo momento, devo essere arrivato a fin qui. Per dire dove l'immaginazione si spinge, questo stesso brano del banchetto di nozze viene raccontato anche da Luca, che come evangelista lo mette in una sequenza tutta diversa e ha un tono tutto diverso, non è drammatico e duro come questo di Matteo. E quindi ne parlavo con un'amica. E come, quasi come battuta di fronte a questa durezza, mi è venuto da dire: quando il re ha finalmente invitato, mandando i servi a chiamarli ai crocicchi delle strade, i buoni e i cattivi, e così i primi invitati non ci sono, ma i secondi invitati, che è un grande momento di giustizia, sono i buoni e i cattivi, dopodiché il re si inalbera con la persona che non era vestita a nozze. E questo sembra è un giudizio duro. Allora, se andiamo a chiedere ai teologi, se andiamo a chiedere agli esegeti, questo è per dire: non crediate voi cristiani nuovi di essere di più dei primi invitati che non sono venuti. Quindi è un re giusto che mette in guardia, dare per scontato un privilegio. Ma noi non entriamo nel merito di questo, stiamo dentro al contesto della parabola. Allora, le cose che nel testo sono scritte e le cose che nel testo non sono scritte. Io ho pensato che questo re che invitava così tanta gente, che in più dice non sei vestito da nozze, quindi rispetto al testo di Luca a cui siamo abituati, che i servi li portano subito, e quindi sono i poveri, gli zoppi, gli storpi, entrano subito, arrivano subito alla festa. Qui lui dice non sei vestito da nozze, quindi c'è un gap fra il momento in cui sono stati invitati e il momento del banchetto, della festa di nozze. E mi è venuto, è tutto da verificare, ma insomma, naturalmente non è così, ma una parabola, che sicuramente il re aveva messo a disposizione un guardaroba magnifico per tutti gli invitati. E quindi quando dice ma come sei vestito così male, è per dire ti ho aperto, in frase moderna milanese, lo showroom, ma non sei venuto a prendere il vestito, ma che cosa stai facendo? No. Questo è quello che l'immaginazione può fare. Allora, come si discerne se l'immaginazione va in una direzione, come dire, blasfema, o se va in una direzione gradita al Signore che interloquisce con noi? Beh, questa immagine così un po' ironica che a me è venuta del guardaroba del re va nel senso di far amare di più il Regno dei Cieli, va nel senso di includere quanto più possibile chiunque, i buoni e i cattivi, partecipassero a quel banchetto, va nel senso di un messaggio evangelico buono, no? E quindi è buona. Se la stessa immaginazione si fosse invece accanita contro questo poveraccio che non era vestito bene e gli avesse, no? Preso vendetta, beh, avrebbe detto di me delle cose vendicative che andavano in una relazione oppositiva, primitiva, che non può rappresentare in nessun modo il pensiero del Dio d'amore. Dunque, sempre una scansione, c'è il colloquio. Quindi quando queste immagini raccolte in preghiera si spengono, tornano al presente. Non forzo il testo a dirmi delle cose in più di quelle che ho visto, quelle su cui ho pregato, di quelle che mi sono arrivate, e torno al mio presente, torno all'identità presente. E sempre dentro alla preghiera, la prima persona con cui parlo e commento quello che mi è accaduto è Gesù, e Sant'Ignazio lo chiama a colloquio. Naturalmente, se io chiedo a Gesù di commentare insieme a me quello che è accaduto durante la preghiera, poi sto anche in silenzio ad aspettare che cosa mi risponde. Magari non mi risponde lì per lì, mi risponde durante la giornata, quando meno me l'aspetto, e mi arriva un profumo di rosa bianca a novembre. sigillo la preghiera con un Padre Nostro per distinguere i tempi, mi sposto di luogo, quindi basta semplicemente come rendo chiaro al mio subconscio o al mio conscio che la preghiera è finita, cambio posizione e a quel punto scrivo quello che l'esperienza di preghiera. Questo ha questo, il significato di scrivere è uno per non dimenticarsene, ma anche per sapere, due per lasciare che l'immaginazione, se succede qualcosa di molto interessante durante, non voglia dire lo scrivo adesso se no me ne dimentico, quindi quello, lo spazio diciamo del sentimento e della preghiera non scritta rimane come protetto se io so che poi ne scriverò. E inoltre per fare in modo che la traccia della scrittura mi indirizzi poi o a distanza di tempo o subito a capire in quale particolare tornerò. Quindi per esempio, se facendo l'esempio del banchetto del re, mentre scrivo mi accorgo che era proprio importante la sala del banchetto piuttosto che il crocicchio, e che è lì che ho sentito un'emozione più forte, quando torno sulla stessa preghiera, e magari ci torno nel pomeriggio, ci torno il giorno dopo, ci torno quando mi capita di tornare sulla stessa preghiera, la scena è già fatta, la composizione del luogo ce l'ho già perché l'ho fatta la volta prima con tutti i dettagli, quindi torno in un luogo che conosco già e non mi rifaccio tutto il tragitto, vado precisamente in quella sala, in quel guardaroba o in quel crocicchio e di lì parte una nuova storia sull'onda e sulla scorta di quel profumo, di quel sentimento, di quello scambio di parole, di quella circostanza che ho già vissuto e che ho scritto. Questa sarà la materia che elaboro e che poi portiamo in condivisione la volta dopo. Per rispettare i fumi del vostro e del mio cervello, forse possiamo darci 5 minuti di silenzio senza entrare in questa bellissima che vi suggerisco di leggere perché è una delle immagini più alte della spiritualità della storia umana e divina, che è il secondo brano era per oggi e che è Matteo 25 31 46 il giudizio finale. Sarebbe veramente troppo entrarci, però è riconosciuto come una delle scritture più alte della storia di tutte le spiritualità del pianeta e viene, come dire, leggiamo solo